Bene. Che bello questa canzone. Sono tutte e due belle. Allora, andiamo questa mattina, leggiamo il Salmo 90. Qualcuno è pronto e vuole leggere?
O Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e il mondo, anzi, da sempre e per sempre tu sei Dio. Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, o figli degli uomini, poiché mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri, quando è passato, o come una vigilia nella notte. Tu li porti via come un'illuzione. Essi sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina. La mattina si affiorisce e verdeggia, la sera è falciata e disseca, poiché siamo consumati dalla tua ira e siamo atterriti dal tuo furore. Tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto, poiché tutti i nostri giorni vaniscono nella tua ira. Finiamo i nostri anni come un sospiro. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni e per i più forti a 80, ma quel che costituisce il loro orgoglio non è che travagli e vanità, perché passa in fretta e noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo furore, secondo il timore che ti è dovuto? Insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. Ritorna, o Eterno, fino a quando e abbia pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con la tua benignità, e noi esulteremo e ci rallegreremo tutti i nostri giorni. Rallegraci in proporzione ai giorni che ci hai afflitti e in compenso degli anni che abbiamo sofferto calamità. Sia manifestata la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. La grazia del Signore Dio nostro sia su di noi e rendi stabili per noi l'opera delle nostre mani. Sì, rendi stabile l'opera delle nostre mani. Amen.
È un salmo molto, ma come tutta la parola di Dio, dobbiamo avere solo calma, perché se consideriamo questa parola con una fretta, come sempre facciamo, perché dobbiamo sbrigare poi i nostri affari, nulla di buono. Perché? Perché i nostri giorni svaniscono, nella tua ira c'è scritto. E finiamo i nostri anni come un sospiro. E chi conosce la forza della tua ira e il tuo furore secondo il timore che ti è dovuto? Allora, noi temiamo il Signore. Facciamoci quattro conti, per favore. Facciamoci solo quattro conti. Ma è pieno di rivelazione e soprattutto tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. Perché? Poiché tutti i nostri giorni svaniscono nella tua ira, finiamo i nostri anni come un sospiro. Allora, ma le nostre colpe sono perdonate solo e comunque se abbiamo preso atto delle nostre colpe. Se non prendiamo atto delle nostre colpe, continuiamo a vedere un Dio che non conosciamo. In più, è molto questo salmo è bello per tutta una, bello nel senso spirituale, per ogni poiché prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e il mondo, anzi, da sempre e per sempre tu sei Dio, prima che i monti fossero. Va bene, adesso andiamo, poi leggiamo anche nel frattempo la lettera agli Ebrei, il primo capitolo. Qualcuno gentilmente... Niente, vedi tu? Già lì? Sì.
Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Ed è diventato tanto superiore agli angeli, quanto più eccellente del loro è il nome che egli ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli disse mai: tu sei mio figlio, oggi t'ho generato? E di nuovo: io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio? E ancora, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: e lo adorino tutti gli angeli di Dio. Ma degli angeli dice: dei suoi angeli fa dei venti e dei suoi ministri una fiamma di fuoco. Del figlio invece dice: o Dio, il tuo trono è per i secoli dei secoli, lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e odiato l'iniquità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia al di sopra dei tuoi compagni. E ancora: tu, o Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Invecchieranno tutti come un vestito, e li avvolgerai come un mantello e saranno cambiati. Ma tu sei lo stesso, e i tuoi anni non verranno mai meno. E a quale degli angeli disse mai: siede alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? Non sono essi tutti spiriti servitori, mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza?
Questo è un altro capitolo che, del quale non, con la ragione non ci arriviamo. Non ci arriviamo. Non solo perché tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Significa trasmissione di sostanza vitale, e non solo. Cioè, sta dicendo che Dio si identifica con figlio. Quando dice che egli è lo splendore della sua essenza, è l'impronta della sua essenza, e che sostiene il figlio tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati, per mezzo di se stesso, si è posto a sedere alla destra della maestà. Allora, noi sappiamo che per farsi conoscere Dio si è incarnato. Ecco. Quindi non possiamo continuare solo, dovremmo andare avanti qui per un pezzo. Però in questi ultimi giorni Dio ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Dove? Chi è che ha fatto il mondo? E possiamo continuare. Voglio ancora leggervi nella lettera di Giovanni, l'avevamo letto molto, molto, la prima lettera, i primi 4 versetti. Vuole leggere qualcuno da casa?
Capitolo?
Prima lettera di Giovanni. Primi 4 versetti. C'è qualcuno, se no leggo io.
Leggo io.
Va bene.
Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, parola era Dio.
No, non è questa. La Giovanni. Prima lettera, non il Vangelo, la lettera.
Ah.
Ok. Prima lettera. Prima lettera è subito dopo l'epistola di Pietro. Esatto. Ok. L'hai trovata? Facciamo andare avanti Barbara, che qualcuno sarà pronto. Ah, non hai il coso, ok.
Leggo io.
Va bene, vai, e vedi.
Vado? Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, e la vita è stata manifestata a noi e l'abbiamo vista, e ne rendiamo testimonianza, e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che è stata manifestata a noi, quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo, affinché anche voi abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Amen.
Allora, cosa hanno visto? Cosa hanno visto questi discepoli che sono stati chiamati, che sono diventati poi gli apostoli? Cosa hanno visto e cosa descrivono? Perché tutto dipende dall'intensità con la quale noi viviamo il rapporto con Dio. E quindi tra questi c'è quella famosa frase di Gesù quando gli dice: allontanatevi da me, maledetti, non vi ho mai conosciuti. Potremmo continuare. E quindi come si evince da più parti della parola di Dio, ma anche dai nostri culti, c'è questo invito costante ad avere comunione con Dio, ma non quella comunione, come dicevamo, domenicale soltanto, o così casuale, a seconda, ma un rapporto stabile, fermo tutti i giorni della nostra vita. Perché dobbiamo considerare qui che cosa dice l'Apostolo? Parla della parola della vita che si è manifestata in carne e che è quello che loro, i nostri occhi hanno visto e hanno toccato con le loro mani la parola della vita. Adesso dobbiamo cercare di capire chi è questa parola della vita, perché sapete, i culti possono avere tanti aspetti, tante volte possono riprenderci per gli aspetti della vita quotidiana, ma secondo me non sono i più grandi culti, i culti più belli, a mio avviso, più importanti. Sono sempre quelli che vanno a cercare di contemplare Gesù Cristo, di chi è Gesù Cristo. Questi sono. Altre volte nella nostra storia sono stati necessari dei culti, perché anche attraverso i culti si può arrivare al pentimento, come giusto che sia, arrivare alla riflessione di noi stessi, di quello che siamo e di quello che invece il Signore vorrebbe che noi fossimo. Ed è una cosa da considerare fino in fondo. Quindi questa parola, queste loro hanno la parola della vita. Ma Pietro dice, giusto perché mi è capitato sotto gli occhi, ma mentre essi dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio, quindi Gesù Cristo, i cieli furono fatti molto tempo fa e che la terra fu tratta dall'acqua e sussiste per mezzo di esse. Ma poi dice che per la stessa parola sono mantenuti. No, dice, essi dimenticano volontariamente che per questa parola che noi siamo mantenuti in vita. Io dico sempre, dal momento che pensiamo, giochiamo su due sponde, ora pensiamo alla cosa spirituale, ora pensiamo alle cose materiali, cioè di tutti i giorni, alla vita che dobbiamo fare, trascorrere. Secondo me non funziona così. Non puoi scindere le due cose. Perché tu quando credi, credi per sempre. E sei morto per sempre e rinato per sempre nella risurrezione di Gesù Cristo, nel battesimo, nella morte e risurrezione. Quindi io penserei bene a queste cose, perché è vero che sono sicuro che ci riteniamo una comunità attenta, una chiesa attenta, e abbiamo fatto di tutto per cercare di tutto più o meno, però non è sufficiente, perché il Signore ci chiede tutti i giorni, quando dice io sono, siate santi perché io sono santo, chi è santo si santifica ancora. Cosa significa? Se non prendere atto e separarci sempre di più dai pensieri, dalle cose che ci tengono schiavi, ci tengono sotto scacco, e che fanno parte dell'altra sfera, della sfera carnale, quella di cui abbiamo una dipendenza terribile, i nostri pensieri, qualsiasi cosa. L'abbiamo detto tante volte, quello che devo fare, che non devo fare. Abbiamo preso tutta quest'ansia, ma perché pensiamo separatamente da Dio. Ecco, e quindi facciamo un piccolo conto. Noi siamo convinti che tutto ruoti attorno alle nostre cose, alla nostra vita, e che poi quando il Signore ci chiamerà, o egli verrà, siamo salvi perché abbiamo detto sì, grazie che mi hai salvato dai miei peccati, però ho continuato a fare quello che volevo. Sì, mi rendo conto, però non facevo tutte quelle cose cattive, poi ne ho fatto un po' meno. Però ma non è un bel rapporto con Dio questo. Non è un bel rapporto col Signore. E noi siamo convinti che tutto ruoti attorno a noi. Ma invece sappiamo bene che non è così, perché la realtà è un'altra. Che tutto invece ruota attorno all'autore della vita, e non solo è autore, ma è anche sostenitore della vita. Perché nel momento che Dio ritira il suo respiro, non c'è più vita, non solo per noi, anche per l'erba che cresce, che immediatamente si secca senza la parola della vita. Noi abbiamo contemplato questa parola della vita. Vorrei ricordare appunto che non è che Dio ha creato le cose e poi vivono per se stesse. Non possono vivere senza Dio, neanche l'erba, neanche i fiori, che le nostre donne amano in modo particolare. Forse noi maschi siamo meno attratti, almeno io. Però, ecco, tutte queste cose vivono e sono nutrite da questa parola speciale, che è la parola del Figlio di Dio. Allora, è possibile che non riusciamo a capire che tutto ruota attorno a Lui, tutto ruota attorno a questa parola, perché se diciamo attorno a Lui, siamo di nuovo noi, separati, no. Insomma, potrebbero gli astri girare, i pianeti attorno al Sole, se non ci fosse questa legge che li tiene legati. No, ogni pianeta se ne andrebbe per conto suo, fuori dalle proprie orbite. E così è per noi. Allora, egli, con il potere della sua parola, ha creato ogni cosa dal nulla, con il potere della sua parola. Poi magari piano piano cerchiamo di capirci qualcosa in più. Abbiamo letto poc'anzi nel Salmo, prima che i monti fossero, tu sei Dio, da eternità in eternità, prima che i monti fossero. Ecco, e prima che i monti fossero, Dio ha già creato, aveva in sé già questo progetto della salvezza. Però vuole avere una relazione, una comunione con noi. E qui possono esserci problemi nella vita di un credente, proprio la mancanza di questa relazione. E non è che ce la caviamo con la preghiera, perché ieri, leggevo anche stamattina, ma da qualche giorno, che un paese negli Stati Uniti, si chiama Asbury, qualcosa del genere, molto pentecostali, sostengono che ci sarà il risveglio. E pare su tutti i giornali che hanno cominciato un gruppo di ragazzi in questa università a pregare da una decina. Adesso in poco tempo sono migliaia. Migliaia e migliaia si sta diffondendo in tutti gli Stati Uniti. C'è questa effusione dello Spirito Santo così. No. Io non giudicate, non sarete giudicati. Semplicemente il Signore Gesù dice il contrario. Dice che quando Egli tornerà, proverà ancora la fede sulla terra. Ed è un aspetto un po' contrastante. Tant'è che nella parola, nella nostra scrittura, non c'è scritto la parola risveglio, capisci che viene. Però torniamo a quello che a noi interessa, a quello che fanno gli altri. Ecco, cos'è? Questa è la relazione con Dio. Ma tu non hai relazione con Dio. Poi a un certo punto, così, interviene un fenomeno esterno e tu non fai niente perché sei un astante. No? Io invece sono convinto che il Signore ci vuole attivi, lo dice nella sua parola, lo dice, ecco, se uno bussa, ecco, io aprirò la porta, cioè se uno mi apre, entrerò e cenerò con lui ed egli con me. È ovvio che significa questo? Scusate, che significa? Dio non viola il cuore di nessuno. È chiaro, è lampante, o qualcuno ha qualche altra idea. È chiaro, io busso, se mi apri, no? Entrerò e cenerò con te. Allora sono tutte queste cose che dobbiamo, la cosa importante è comprendere quello che il Signore ci vuole dire. Prima che i monti fossero, tu sei Dio. Dobbiamo considerare, cari fratelli e sorelle, la potenza della parola di Dio. Che la potenza non è che i filmati che ci fanno vedere negli Stati Uniti che queste americane, che una volta guarite dal guru, bene, come si chiama lui, si alzano, gridano e fanno delle cose. Cioè io piangerei piuttosto, se così fosse di altro. E vi ricordo che il maggior dono che Dio ci fa è la guarigione spirituale, cioè capire a fondo qual è il nostro stato di peccato. Abbiamo letto prima nel Salmo. Allora dobbiamo considerare la potenza della parola di Dio, che è il Figlio stesso. Recentemente abbiamo visto, qualche punto fa, abbiamo visto lo stupore dei discepoli. Vi ricordate quando Gesù sgrida il mare ai venti? No? Ed è stupore questa cosa qui. È una cosa che dobbiamo... Questo, vedete come è strettamente connesso con la comprensione che dobbiamo avere di Gesù Cristo. Perché sgrida il mare ai venti, ma i mari ai venti sono elementi della natura, tra virgolette, creati da Dio, appunto. Sono inanimati, non hanno un'anima. Cioè anche con la sedia, con la pietra, non ci sarebbe difficoltà. Non c'è, per noi c'è tutte le difficoltà del mondo. Ma allora è questo. E questo stupore. Quindi significa che questo è il potere, cioè, ce l'ha colui che ha creato ogni cosa e che può fare ogni cosa. E io vorrei che questo ci incoraggiasse, che può fare ogni cosa. Può anche far nascere dalle pietre dei figli di Abramo. Chi lo mette in dubbio? Allora, quale potere c'è nella sua parola? È lo stesso potere, stiamo attenti, è lo stesso potere. E questo è quello che mi dà sicurezza, che mi dà certezza. È lo stesso potere per il quale i morti udranno la sua voce e torneranno in vita. Cioè, dov'è quello? Questo è lo spaventoso potere della parola di Dio. C'è scritto chiaramente che i morti udranno la sua voce e risusciteranno. È lo spaventoso potere della parola di Dio. In questo potere ci deve essere la nostra tranquillità, non ci deve essere la preoccupazione. Ma allora adesso muoio. E adesso il corpo si distrugge, perché noi guardiamo tutte le cose lì. Come avrebbe detto Gesù, diversamente, né morte né vita potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo. Né morte né vita, quindi c'è qualcosa che va al di là della morte e della vita. E tanto è vero che i veri discepoli hanno capito questo. E noi dobbiamo veramente fare capire se anche noi siamo veri discepoli. Quando ci viene detto, quando Pietro, Gesù dice, scusate, dice, a me piace tanto questa frase, ai discepoli, che sono scandalizzati, ci ve ne volete andare pure voi. E loro dicono, dove ce ne andremo noi? Tu solo hai parole eterne. Hanno capito. È una cosa, dici, dove vai? Ecco, io mi chiedo, questa domanda qui, poniamocela anche noi. Se dove possiamo andare lontano dalla sua parola, perché tu solo hai parole di vita eterna, non parole così. Allora consideriamo, noi consideriamo poco, molto poco Gesù. E questo torna a nostra vergogna. Per cui viviamo nell'ignoranza, per colpa della nostra autosufficienza, che sarà il titolo di questo punto, di questa nostra autosufficienza. Noi siamo autosufficienti, noi sappiamo quando è ora di smettere di leggere, noi sappiamo, facciamo tutti questi calcoli, noi siamo noi che decidiamo, che regoliamo la parola di Dio, noi. Lo dico a nostra vergogna, se questo è il nostro comportamento. Consideriamo molto poco Gesù, non lo conosciamo. Come diciamo, conosciamo, noi siamo credenti, siamo battezzati, veniamo qua da anni, ascoltiamo da anni. E purtroppo viviamo nell'ignoranza per colpa della nostra autosufficienza. Vedete, questo è un limite fortissimo. Ecco perché Paolo, vedete come tornano tutte assieme le cose della parola di Dio. Bisogna metterle assieme. E questi puzzle, chiamiamoli così, più li mettiamo assieme. E vedete che reggono assieme, più ci danno chiarezza. Ecco, rispetto a quello che dicevo prima, ecco perché Paolo dice che e può dire che tutto il resto della conoscenza è tanta spazzatura. Ecco. E perché siamo autosufficienti? Perché abbiamo ricevuto un regalo, sappiamo che Dio ci ha fatto un regalo, ma che cosa facciamo? Abbiamo guardato il contenitore, ma non abbiamo aperto il contenuto. Una colpa molto grave. Non pensiamo di cavarcela con... Amen! Hai accettato? Amen! Lode! Abbiamo guardato il contenitore e non abbiamo aperto il contenuto. Che disastro nella vita di un credente. Chiamarlo credente è solo perché è un credente, come i cattolici, come vari, quello che volete. Infatti la differenza non è nella parola credente. E se veramente è stato aperto il contenuto. Il contenuto lo apri solo quando Gesù bussa alla tua porta, tu gli apri la porta. Poi hai questa relazione con Lui. Abbiamo accettato il regalo, ma senza mai aprire la scatola. State attenti, fratelli, attenti, stiamoci attenti. Io dico, state attenti perché, ovvio, se io non ho capito questa cosa, non la faccio e non la dico. Però posso dirlo. Siamo attenti. Perché non abbiamo aperto la scatola. Siamo andati avanti per deduzione. Capito l'autosufficienza cosa fa? Io deduco che questo più questo mi hanno detto, una volta che hai creduto, stai tranquillo, che sei a posto. Bella. E c'è gente che litiga nelle chiese, si separano per questo motivo. Se sono salvati, una volta salvati, sempre salvati, o viceversa. E vi rendete conto? Ma che problema c'è? Gesù l'ha detto. Chi crede non è giudicato, chi crede è passato dalla morte alla vita. Allora non conta quando sei creduto, chi crede. Allora siamo andati avanti per deduzione, per sentito dire, per immaginazione. Ma era proprio così? E il Signore dice, perché non ti sei informato? Perché non ti sei informato? ognuno è responsabile di ciò che crede. Io la mia preghiera, il Signore la conosce che ho fatto, per me e per voi, soprattutto per me, perché la responsabilità è enorme. Ma non sono io responsabile della vostra salvezza. Siete voi, ognuno di voi. Come io sono responsabile delle mie scelte, nella profondità del mio intimo, della mia relazione con Dio. Allora, ecco perché per sentito dire noi. Invece l'Apostolo Giovanni, che abbiamo sentito prima, dice quello che abbiamo udito, quel che i nostri occhi hanno visto dal principio, quel che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Ma c'è, di cosa stiamo parlando? Ma cosa ci hanno insegnato? Ma cosa abbiamo fatto fino adesso? Noi, vedete, spesso ci accontentiamo di un Gesù per sentito dire. E pensiamo, e perdiamo, scusate, completamente la sostanza della fede. Perché quando tu accetti per sentito dire, poi senti l'opinione di un altro, poi l'opinione di un altro ancora. Ma chi dite che io sia? Dice Gesù. Sei tu che devi rispondere. Chi è per te Gesù? Posso dirvi però che chi ha questo atteggiamento non pensi di essere gradito a Dio. Questa autosufficienza, questo di dare la patente, di decidere cosa è opportuno. Ma io non, per quello dico, ognuno risponde la propria fede, ma se è questo, siamo venuti a perdere tempo, anche qua. Chi ha questo atteggiamento non pensi di essere gradito a Dio. Ecco perché Paolo, come dicevo prima, punta all'eccellenza della conoscenza del Figlio di Dio, ritenendo il resto tanta spazzatura. E ancora nella lettera ai Romani, al capitolo 13 c'è scritto: è ora che vi destiate dal sonno. Vi ricordate? Vediamo un po'. Un secondo. Un attimo. E questo tanto più che dobbiamo fare, conoscendo il tempo, perché ormai è ora che ci svegliamo dal sonno, poiché la salvezza ci è ora più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata e il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. E quindi è ora che vi destiate dal sonno. Già, restare imbambolati dalla vita quotidiana e perdere di vista l'autore della vita. Fregatura. E fregatura. Gesù di Nazareth, il Figlio di Dio. E questo è in Gesù il potere. In questo Gesù, perché molti altri sono chiamati Gesù, li hanno chiamati Gesù, ma non è Lui. È questo Gesù che vogliamo conoscere. Dicono che c'è potere nel tuo nome, ma io credo che il vero potere sia nell'essenza, come abbiamo visto prima nella lettera agli Ebrei, nell'essenza di Gesù. Che è l'impronta dell'essenza di Dio, della gloria di Dio che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Allora, quindi senza di lui non c'è neppure vita materiale, zero. Immaginate un mondo neanche bruciato, basta solo, adesso vedete che non piove, e lo vediamo così, immaginate che quella è acqua, immaginate senza il creatore dell'acqua, come sarebbe il resto. E allora, quale, quindi abbiamo visto che egli sostiene con tutte le cose con la parola la sua potenza, e senza di lui neppure la vita materiale c'è. E abbiamo visto che quando uno muore, lo spirito torna a Dio che l'ha dato e non c'è niente. Mentre, come abbiamo visto prima in Pietro, i cieli e la terra di adesso sono conservati alla stessa parola. Non c'è autonomia senza Dio. Questa autosufficienza. Siamo autosufficienti, siamo bravi, decidiamo, ma c'è mai. Io mi chiedo, io penso che come uno, se come credente, dovrebbe vergognarsi. E questa è la mattina per farlo. Vergognarsi se è in questa condizione. Se non abbandona questa condizione. Ciao. Quindi l'idea dell'autosufficienza da parte nostra è una follia pura. Follia pura. Poiché in lui, dice Paolo, vedete com'è. È bello. Poiché in lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Quindi non dice che le cose vivono per conto proprio, no? Dice che in lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Quindi bisogna smettere di pensare a questa cosa separata. Dio è là, ha fatto il mondo, chissà se si interessa di noi. Vedete come tutti i tasselli tornano. Poiché in lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Non dice ha creato il mondo e adesso no, il mondo continua, la vita continua ad esistere perché è sostenuta dalla sua parola, da chi l'ha creata. Non potrebbe essere diversamente. Quando Gesù dice io sono la via, la verità, la vita, io sono la vita, lo dice è nel senso più totale, più profondo. Quindi non può esserci vita all'infuori di questa parola, cioè parola di Dio, Cristo. Se non comprendiamo la relazione creatore, creatura, è che il primo possiede la vita interamente. Io sono la vita. E il secondo è senza vita, senza il primo, no? Cioè la creatura. E la sua vita dipendono chiaramente e completamente dal primo. Allora, se non comprendiamo questo, entriamo nell'inganno dell'autosufficienza. Ma io non posso perché oggi sono... Cosa devo fare stamattina? Ah, devo fare questo. E domani quest'altro, non posso. Perché prima... Questo è un altro modo... Brutto modo di rapportarsi con Dio. Brutto. Quindi ognuno faccia come meglio crede, come riuscire a mettere in ordine la propria vita di fronte a Dio. Allora ecco che un altro tassello viene aggiunto. Allora come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Scusate, ma il Signore ce le dice tutte. E ce le ripete. E quindi l'autosufficienza rientra in questo appieno, in questo caso. Faremo bene a non accontentarci, ma cercare Dio con tutte le nostre forze. Perché non per niente Gesù ha detto che il primo comandamento è adora il Signore Dio tuo con tutta la mente tua, con tutta la forza tua, con tutto te stesso. Ma perché avrebbe detto questo? Vedete, noi siamo autosufficienti e poi queste cose le trascuriamo. Ma perché avrebbe detto questo? D'altro canto, è così. È una raccomandazione che Gesù ci fa. Quindi vediamo che tutti i brani e i passi della scrittura convergono verso Cristo, la parola di Dio, nel quale solo c'è potenza. Solo c'è potenza. E bisogna che ci atteniamo maggiormente alle cose udite, onde evitare di finire fuori strada. C'è scritto, non lo dico io. Vedete ancora un'altra cosa. Facciamo fatica a capire perché non solo siamo occidentali, ma siamo pagani. Quando diciamo nel nome, spesso ignoriamo il vero significato che abbiamo visto come nel mondo ebraico. Voi sapete, quando leggiamo i nomi, sappiamo Samuele cosa significa, Daniele, tutti i nomi che hanno un'attinenza, un auspicio nel caso umano, nel caso di Dio sono assoluti, no? Yeshua significa Dio salva. Dio salva. Ecco. E non è poco. Quindi quando si parla del nome, nel nome di Gesù, cosa si fa? Anche lì siamo abituati a separare. Gesù da una parte, il nome dall'altra. Capisci? Quando i figli, non so come si chiamava questo qua, di questo mago che volevano, c'era Paolo, insomma, che scacciava i demoni, eccetera. E questi gli dicono, di anche noi che possiamo cacciare nel nome di Gesù. E ci hanno provato. Quindi non è. Cos'è successo? Gli indemoniati gli sono saltati addosso, li hanno gonfiati di botte, li stavano massacrando. Questo cosa dice? Cosa significa? Che non è nel nome senza la sostanza. È nel nome con la sostanza che c'è potere. Non nel nome senza la sostanza. Perché ce ne sono tantissimi in Israele. Quali ci sono che si chiamano Yeshua? È pieno. Giosuè, stesso significato, stesso nome. Quindi quando si parla del nome, soprattutto nel mondo, ha un significato pieno quando parli. Nel nome significa nell'essenza piena, totale, di tutto quell'essere. Quindi nel nome di Gesù significa quello. Significa nel nome da una parte e l'essenza non si può separare. Capite? Quindi quando diciamo nel nome spesso ignoriamo il vero significato che, come abbiamo visto nella lingua ebraica, coincide con l'essenza delle persone. Allora nel nome io capisco che non si intende come fanno molti, ve l'ho appena spiegato, perché cioè, alcuni si possono chiamare Caino, essere buoni come il pane, altri Abele ed essere delle pesti. Quindi io capisco questo, intendo nel nome, cioè completamente nell'essere completo di tutte le sue qualità. Ecco, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Che significa? E quanti lo dicono nel nome del Padre, ma senza la sostanza? E allora qui ci sarebbe molto da riflettere. Quando Pietro, vi ricordo un altro aneddoto particolare, quando Pietro guarì il paralitico, nel nome di chi lo fece? Cos'è che è intervenuto per guarire questo qua? Cos'è che è intervenuto? E quando gli apostoli stessi dicono a quello del Sinedrio, dice, non pensiate che siamo noi, ma è in virtù di quel nome, del potere di quel nome, che non è il potere delle lettere, ma è il potere di pieno di colui che ha veramente della sua essenza. Ecco. E quindi vi prego, cari fratelli e sorelle, di meditare sulle cose che ci siamo detti e per quanto ci è possibile, ma sforzatevi di entrare per la porta stretta, non lo dico io, quindi essere autosufficienti è una cosa pericolosissima. E ricordatevi che quando rimane poco tempo, non so come si possono riparare poi certi danni, cioè danni che ci siamo fatti da soli, con la nostra, con il nostro sonno, oppure con ritenerci autosufficienti. Dormire nella speranza che domani, non lo so, ognuno valuti la sua vita come meglio crede. Ci benedica il Signore e ci renda giustizia. Amen.